la nostra prossima diretta che riprende da dove vi avevamo lasciati, insomma, sul discorso di Venezia. Stavolta sentiamo Marco, che appartiene al comitato No Grandi Navi, giusto?
Esatto, buongiorno a tutti.
Ciao Marco. No, allora, no, noi ci eravamo fatti questa domanda con Enrico, il ragazzo che abbiamo sentito prima, com'è che esattamente un retroterra di conoscenze e di tecniche che a basso impatto, come erano quelle insomma, che venivano utilizzate dai vostri antenati, se vogliamo mettere così, per gestire la laguna, si passa ad un'opera come il Mose. Che insomma a basso impatto non è e verosimilmente non funziona nemmeno.
Ma sai, c'è una storia, diciamo, della manomissione umana della laguna. Diciamo che la laguna in generale si è conservata per i 1000 anni di storia di Venezia, perché comunque c'è sempre stato un intervento umano, antropico, importante, che ha fatto in modo che la laguna da una parte non si interrasse e dall'altra non diventasse un braccio di mare. Le cose sono cambiate in peggio, diciamo, con l'industrializzazione, no? Con il paradigma della crescita infinita da quando c'è stato lo sviluppo di Porto Marghera e la prima grande opera di manomissione importante della laguna è stato lo scavo dei canali dei petroli, cioè un grande canale del 64 che serviva per portare le petroliere a Porto Marghera in mezzo alla laguna, e questo scavo è stato uno dei principali responsabili, per esempio, della grande alluvione del 1966. Perché? È molto semplice, perché se tu scavi la laguna e la rendi più profonda, crei più spazio per l'acqua di mare per entrare. La laguna è naturalmente molto, molto poco profonda, chiaramente se scavi entra più acqua di mare, quindi le
Sì,
acque alte
ce
peggiorano.
l'accennava anche prima.
Il Mose, sai, il Mose siamo su ancora un altro livello, e il tema, diciamo, dell'impatto ambientale e del non funzionamento di quella macchina è legato a una cosa molto semplice. Il Mose non è stato progettato per salvare Venezia, è stato progettato per arricchire una cricca di imprenditori e poi di politici. Cioè, sai, il Mose sono tonnellate di cemento e di tonnellate di cemento e di ferro e di detriti che sono stati riversati in laguna. Il
Sì,
Mose
infatti
dunque un
ci spieghi
impatto.
anche succintamente, insomma, a livello tecnico, che cos'è il MOSA esattamente.
Ma io non sono un grande esperto, però il Mose in pochissime parole è un sistema di paratie mobili, ovvero di dighe mobili che sono, diciamo, ancorate al fondo della laguna, delle bocche di porto, che sono gli spazi attraverso cui il mare Adriatico entra in laguna. Sono tre le bocche di porto, diciamo, al lido di Venezia e a Chioggia, e diciamo sono quindi dighe mobili ancorate al fondo, che rimangono sul fondo della laguna e che quando c'è acqua alta vengono alzate pompandoci dentro dell'aria. Il problema è che si tratta di un progetto assolutamente obsoleto, la sua progettazione del 1989, quindi c'era ancora il muro di Berlino, visto che in questi giorni si parla molto della ricorrenza. Ecco, parliamo di un
Enrico prima
progetto.
diceva addirittura degli anni 60, cioè ci sono state le prime idee in cantiere di
Ci
questo
sono state le
progetto.
prime idee, diciamo che il progetto
Vero e proprio, insomma, se è
vero e
stato.
proprio è del 1989, finito di approvare nel 92. Comunque parliamo di una cosa che a livello di ideazione ha 30 anni, con delle basi che appunto partono appunto anche dagli anni 60. E dal 2003 che lo si costruisce non sarà mai finito, ci sono infiniti problemi tecnici, ma diciamo, questi effetti non derivano semplicemente da un gap ingegneristico. Derivano dalla genesi dell'opera. L'opera è stata creata per arricchire qualcuno, il Consorzio Venezia Nuova, cioè il pool di imprese che in maniera monopolistica ha gestito per anni i lavori del MOSE e lo ha fatto anche largendo tangenti a destra manca. Quindi non ci possiamo stupire che una grande opera nata, come spesso accade in Italia, su basi di appunto costruire profitto privato, poi non funzioni, o diciamolo con uno slogan, non funzioni rispetto al bene comune della città. Quindi è evidente che serve cambiare, che serve voltare pagina, che serve finirla con questa cosa che noi sentiamo dire da 30 anni, che il MOSE va finito, che il MOSE salverà Venezia, che il MOSE di qua, il MOSE non salverà Venezia, è impossibile che accada. Si calcolano, ti faccio un altro esempio, si calcola un costo di manutenzione di 100 milioni all'anno, quando mai dovesse essere finita.
Sì, che non si capisce chi pagherà.
Non è assolutamente chiaro chi metterà 100 milioni all'anno per mantenere un'opera di questo tipo, tanto per dirne una. Ieri o l'altro ieri il nostro sindaco ha detto qualcosa di veramente grottesco, con i piedi a bagno a San Marco, ha detto questo è colpa dei cambiamenti climatici, adesso è evidente che il MOSE serve. Ma c'è anche uno studio che è stato pubblicato su Nature, una rivista scientifica, sì, che dice esattamente l'opposto, che dice che nel momento in cui, tra pochi decenni, non tra un secolo, l'innalzamento del medio mare dovrebbe raggiungere picchi molto elevati, il MOSE dovrebbe stare chiuso più di 6 mesi l'anno, il che vorrebbe dire semplicemente la morte della laguna, perché se tu riduci la laguna ad un catino chiuso, la laguna non sopravvive perché non ha più lo scambio di ossigeno e nutrienti con il mare. Quindi diciamo, il MOSE non solo fa parte del problema e non della soluzione, ma alla prova del cambiamento climatico, alla prova dell'innalzamento del medio mare che già è in corso, è qualcosa di assolutamente inadeguato, obsoleto. Ecco.
Scusa, e così giusto per trarre delle... qual è secondo te l'idea di queste persone? Cioè nel senso, che cosa succederà tra una decina d'anni? Come hanno intenzione? Come potrebbero avere intenzione di gestire questa roba? Cioè, non so.
Se noi ci fermiamo, diciamo, ad analizzare le posizioni della politica, della regione, del comune, del governo, siamo messi male, perché... questi non sanno che pesci pigliare, il MOSE è considerato too big to fail, come tutte le grandi opere, il sindaco, adesso diciamo un sindaco di destra, quindi anche vicino politicamente alla Lega, vicino a Galana, Forza Italia, insomma i principali responsabili del MOSE, anche se va ricordato che pure il MOSE è un problema di partisan, perché quando fu dato l'avvio ai lavori c'era Prodi come primo ministro, quindi voglio dire, anche questo è di partisan. Il problema si risolve semplicemente, io credo, con un grande movimento popolare che da Venezia parte e impone la fine di quest'opera, impone, come dire, lo stop a questa metastasi politica che è il MOSE. Quindi è necessario un cambio di rotta, è necessario un cambio di rotta sulla questione climatica, sulle grandi opere, è necessario legare assieme queste due lotte, appunto. Però credo che sia una cosa che davvero possa farlo solo, diciamo, un movimento popolare che parte.
E la situazione riguardo a questo com'è a Venezia?
Ma sai, la situazione, Venezia, nonostante sia una città molto provata, è una città viva. Ti faccio un esempio, luglio scorso, dopo lo schianto della nave da crociera a Venezia, siamo scesi in piazza in 10.000 a Venezia, che per una città che ha 50.000 residenti, parlo ovviamente della città storica, è una cifra enorme. Il comitato No Grandi Navi è fortunatamente molto vivo, ha molto seguito. È chiaro che si parla di ripensare complessivamente un modello di città, è una grande sfida, ma è una sfida che dobbiamo sicuramente accettare. Ecco.
Direi, sì. ti volevo chiedere un commento, Tommaso Montanari, che è un...
Sì,
che insomma, ce l'abbiamo presente. Scriveva stamattina, credo sì, stamattina sul Fatto Quotidiano, a proposito di Venezia, che intanto proprio riguardo all'intervento antropico necessario e storico che c'è stato ed che è necessario che ci sia, una laguna lasciata a se stessa o diventa mare o si interra. E poi scriveva una frase molto interessante, insomma, o perlomeno molto tagliente, per cui Venezia è un terribile acceleratore, ci mostra cosa succede a una città d'arte che viva solo di un turismo predatorio che cresce fino ad espellere i residenti e a cancellare un'identità civile. Ci mostra cosa succede a un patrimonio culturale tutto orientato alla follia delle grandi mostre invece che alla cura del tessuto urbano, in un tripudio di tagli, di nastri e inaugurazioni che tolgono soldi e consenso all'umile necessità quotidiana della manutenzione. E quindi, e poi vabbè, continua sul discorso del cambiamento climatico. Com'è che in tutto ciò ne parlavamo anche prima con Enrico, almeno lo accennavamo, si innesta il discorso del turismo predatorio e delle grandi mostre. Venezia è la sede della Biennale che insomma.
Ma sai, qui si apre tutto un altro capitolo. È evidente che anche dal punto di vista appunto dell'arte e della cultura, Venezia è un caso studio importante, per certi versi drammatico. Il problema che descrive Montanari, cioè il fatto di legare a doppio filo cultura e arte all'economia dell'evento e non, diciamo, ad un effetto sociale positivo che queste due categorie possono avere sulla città, fa sì che la cultura e l'arte diventino anche lì parte del problema, si leghino all'industria turistica e non appunto al tema di uno sviluppo economico cittadino, al tema, diciamo, di un impatto sociale. Ma appunto ti faccio un esempio. Pensiamo, hai citato la Biennale. La Biennale ogni anno ha centinaia di eventi collaterali, di mostre collaterali in città. È stato calcolato che il business legato agli affitti di spazi a Venezia per le mostre si aggira a ogni edizione della Biennale d'Arte più o meno intorno ai 23-24 milioni di euro. Questi sono tutti fondi che vanno nelle tasche dei privati. È così che, diciamo, la rendita immobiliare riesce a parassitare l'evento culturale. Anche qui si parla, diciamo, di un predominio della rendita, che è uno degli effetti più devastanti del turismo di massa, e la rendita trova attraverso il grande evento culturale o artistico anche il modo appunto di parassitare quello che noi chiamiamo arte e cultura. Del resto la rendita è quello che crea enormi problemi anche dal punto di vista della residenzialità. A Venezia, centro storico, parliamo di più di 7.000 appartamenti su Airbnb, più dell'80% di questi 7.000 appartamenti sono intere case, cioè non sono veneziani che affittano una stanza per riuscire a vivere in una città storica, ovviamente sono tutti appartamenti, diciamo, messi a rendita nell'industria turistica e producono, come dire, un venir meno di alloggi per i residenti, e che è drammatico. A Venezia, tornando al tema della cultura, paradossalmente gli spazi d'arte continuano a moltiplicarsi e ad aprire, ma è ormai veramente difficile, come dire, trovare spazi per quello che è cultura indipendente, per quello che è produzione culturale di progetti radicati nella città. Ciò che apre oggi a Venezia, ti potrei fare alcuni esempi, ma non importa, sono grandi
Ma sì, sono
spazi
i grandi gruppi di
legati,
gallerie.
legati a, veramente, a grandi capitali multinazionali finanziari privati. C'è la fondazione dell'oligarca russo, piuttosto che quella del miliardario francese, piuttosto che quella, diciamo, dell'industria siderurgica tedesca, per farti tre esempi reali di soggetti che hanno aperto negli ultimi anni luoghi a Venezia. E anche in questo caso la nostra amministrazione, il nostro sindaco, non ha alcuna progettualità culturale. Tutto quello che fa il nostro sindaco è quello: quando c'è uno spazio, lo mette in affitto, magari lo affitta anche qualcuno, che fa una mostra, quello è certamente un modello di sviluppo culturale che non fa bene ma fa male alla città.
No, ma certo, qui ci sarebbe da aprire una parentesi veramente molto ampia su come questo meccanismo, su come anche il meccanismo dell'arte e gli artisti stessi si prestino alla capitalizzazione delle proprie opere. Ma diciamo è una parentesi che non è il caso di aprire adesso, ci proponiamo di farlo su Blackout nelle prossime settimane. E nulla. Diciamo, se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti io chiuderei.
No, io vi ringrazio, insomma, credo che comunque la quasi di questi giorni, che ha avuto veramente esiti disastrosi, ecco, la questione non si chiuderà qui,